Tzadikim, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana e non solo questo, oggi abbiamo l'inizio di un nuovo libro, il libro di Shemot. La parasha scorsa abbiamo terminato con la parasha di Vayechi. Dice il Ramban, questo libro viene chiamato Sefer HaGalut VeHaGeulah, il libro dell'esilio. Il libro della salvezza e della redenzione della Geulah, lo che noi stiamo aspettando. E dicono le maestre tutti i segreti dell'esilio che erano e che succederanno, e la Geulah che arriverà pronto, sono scritte nel libro di Shemot. Non solo questo, dicono le maestre, basta leggere il cantico del mare, se uno aveva la comprensione, leggendo il cantico di mare poteva capire tutto che succederà. Perché c'è scritto Asi Ashir Moshe Uvnei Israel. Asi Ashir, la parola Asi Ashir non è in tempo, è in tempo futuro. Asi Ashir, Ashir nel futuro. Quindi nel Cantico del Mare, che nel libro di Shmo c'è scritto tutto che succederà Be'ezrat Hashem Yitbarach per Am Israel. E la parasha come inizia il libro di Shemot? Il libro di Shemot inizia con la morte di Yosef, come che dice la parasha scorso, dice la parasha Vayamot Yosef vechol echav vechol hadorahu. Così inizia il libro di Shemot. In altre parole, è morto Yosef, è morto tutti i suoi fratelli, e è morta tutta questa generazione che vivava quanto c'era Yosef HaTzadik. E beh, Tzadikim, c'è tanto a parlare su di questo. Come mai Yosef è il primo che muore? Lui è, possiamo dire, il più piccolo delle fratelli. Invece dice la parasha no. Vayamot Yosef, ultima riga della parasha Vayechi, parasha scorso, libro di Shemot. Primo morto Yosef. Dopo, quanti anni aveva? Aveva 110 anni. Dopo le sue fratelli e dopo tutti la generazione. Asbemet, ci sono tante ragioni perché Yosef è morto così giovani. La prima ragione di dire ai maestri, perché lui in diretto ha disprezzato il suo padre. Perché ha disprezzato il suo padre? Perché quando sono arrivati le sue fratelli, lui che ha detto? Lui ha sentito che loro hanno detto il tuo servo è il nostro padre. Tu hai sentito le parole il tuo servo è il nostro padre? Che tuo padre è un servo? E non hai detto niente? I maestri per questo fu punito. E c'è chi dice no, Yosef non fu punito. Non è una punizione il fatto che è molto giovane. È molto giovane perché ha preso un ruolo su di sé. Dice la Gemara, Rabbanut mekaveret et baaleh. Uno che vuole essere un leader, un rav, una cosa di qualcosa, Chas v'Shalom, porta la morte vicino. Perché? Dice, ma sì o no? Perché sempre si fa in ara sul leader, sempre le vedono con un occhio malvagio. Non solo questo, sempre c'è gelosia, sì. Un uomo può avere tutti gli amici, quando diviene un leader c'è gelosia, c'è tanta gente che non lo vogliono. E questo, diciamo, mai si dice in italiano, magari, no? Tutte queste cose, tzaddikin, che porta? Porta che, Chas v'Shalom, uno muore e muore più presto. E beh, si racconta sul Hafez Haim, dovete sapere, è uno dei più grandi rabbini della generazione scorsa. Il suo genero, sì? Anche un grande Chacham, potete immaginare che sia il Chafetz Chaim ha una figlia, cerca per lui un marito, uno Talmid Chacham, si chiamava Rabbi Aaron HaKohen, questo era il suo nome. E un giorno Rabbi Aaron HaKohen, che era un uomo povero, però un grande saggio, un grande Chacham, ha cercato lavoro. E c'era una città dove hanno cercato un rabbino, ha detto vado là, forse divengo rabbino della città. Arriva a questa città. E Baruch Hashem fa un Shabbat con loro e parla e fa vedere, parla bene, drasha, tutto quanto, halacha, gemara, tutto quanto. Quando termina il Shabbat, l'hanno detto la gente della comunità, vedi, saremo in contatto. Sì, di solito dopo un lavoro si dicono saremo in contatto. Vuol dire che forse non ti vogliono chiamare. E beh, hanno trovato un altro rabbino e quello era triste. Ma un giorno il suo suocero, il Chafetz Chaim, lo vede. Dice, perché sei tristo? L'ha raccontato, vedi, io volevo essere un rabbino di una città, così posso guadagnare soldi con Kabbalah. E non mi hanno ricevuto. Ha detto, devi essere felice, ti hanno salvato la vita. Ha detto, perché? E ti racconta una storia. Lui era rabbino nella sua città. Un giorno hanno trovato il macellaio, quello che sciacta la carne e vende la carne kasher, che lui che faceva per guadagnare tanti soldi, invece di masciartare e fare kasherizzare, comprava l'animale del goi, che non era kasher, metteva la stampa che è kosher e vendeva la carne come kasher. Che bella! Non ci sono costi di mashgiach, non c'è costo di shohet, non c'è costi di niente, e lo vendi. E così per anni, fino a che un giorno l'hanno beccato. L'hanno beccato, l'hanno portato a fronte del Beddin del Hafez Haim. Quando lo portano a fronte del Beddin del Hafez Haim, Hafez Haim dice: tu hai fatto così, hai fatto così. E lui ha iniziato a piangere. Ha detto: sì, rabbino, che posso fare? Tu sai, e i soldi a volte ti fanno cieco. Io pensavo posso guadagnare soldi facili. Ha detto: sì, non ti vergogna. Ha detto: sì, chiedo scusa, non lo farò più, papà. E allora va bene, facciamo così. Facciamo. Che faccia qui? Facciamo che? Che facciamo? Facciamo così. Dice al Rav: ti diamo un secondo chance. Ti mettiamo due mashgichim insieme con te. E tu tutto il soldi che hai guadagnato di queste cose che hai fatto, la devi pagare tzedakah. Perché è come multa. Perché tu hai fatto una cosa che non si può fare, tu hai guadagnato, l'hai fatto per soldi, la dici tu stesso, quindi tutti i soldi che hai guadagnato, pagalo come multa, così non godi dell'adro che tu hai fatto al tempio centrale della città. Quello, tutti i soldi fino all'ultimo centavo che ha guadagnato di questa cosa che lui ha fatto per anni, l'ha dato al tempio. Toh. Baruch Hashem ha lavorato dopo 5 settimane, quello è morto, ha ricevuto qualcosa nel cuore, è morto. Un giorno un Hafez Haim, così racconta al suo genero, stava studiando e mentre che si studia lui si indorme, che è una cosa strana di solito. Hafez Haim non è uno che dorme mezza che studia, parliamo di uno che dormire per lui fa un po', dormiva poco, era un grande chacham tutto il giorno nella Torah. E quando lui dorme nel suo sogno vede tre rabbini grandi con barba bianca così, ha detto: forse sono arrivato già al paradiso, è arrivato il mio tempo di morire. Ha detto: dino la verità, la verità. Dice: sì, tutto spaventato. Che posso fare? Qualche settimana fa, quando tu hai fatto pagare quello che ha rubato la carne kasher, ha venduto, però non era kasher, e i soldi che lui ha pagato era una multa per non godere dello che ha guadagnato, o era una kappara per espiare il peccato? Dice: aspetta, non lo so, adesso mi chiedete una domanda strana, non lo so, non lo so. No, devi pensare, devi dare risposta. Pensa, pensa, ci vedi, no, non era una capra. Io, la mia idea, quando gliel'ho detto pagare, è che io volevo che lui paga multa, che non godi del soldi che ha guadagnato, non per espiare il peccato. No, quello si sveglia tutto spaventato, il Hafez Haim del sogno. Dopo 3 minuti si indorma un'altra volta. Chi viene questa volta? Viene il Shohet. Quello che è morto, quello che ha rubato. E dice: rabbino, che mai fatto? Adesso devo andare all'inferno. E tu che succede? Tranquillo, che succede? Sì, io sono arrivato qui. Poi ho detto a loro che io ho fatto teshuva, io mi sono ripentito, io ho pianto tanto, io ho capito che ho sbagliato. Anche ho pagato soldi per espiare il mio peccato. Mi hanno detto: aspetta, questo soldi è espiare il peccato o è multa? Io non è per espiare, sono venuto a te, tu hai detto che è multa, ma me l'ha detto con tutta la teshuva non basta, si deve anche espiare il danno che ho fatto, adesso mi mandano all'inferno. Ha detto il Hafez Haim a suo genero: vedi, essere rabbina non ti conviene, dopo 120 anni deve dare giudizio su tutte le cose che hai fatto come rabbini, tutta responsabilità tua, vedi questo poveraccio, io l'ho mandato adesso all'inferno, che potevo sapere io? Che devo pensare che non era multa, aveva già pensato che è una caparà. Dice di grazie che non sei un rabbino. E ma sì, questo Yosef ha preso tanto su di lui, più che prende su di te, più responsabilità che ce l'hai, più Chas v'Shalom veloce che uno arriva all'Olam Haba. E per questo vayamot Yosef v'chol echav v'chol ador ahu. E però voglio parlare una cosa diversa. Questo libro è molto strano, il libro di Shemot. Voi dovete sapere che la Gemara dà altri nomi, per esempio il libro di Bereshit viene chiamato Sefer HaYashar, il libro dei diritti, perché parla sulle avi, Abraham, Isacco e Giacobbe. Il libro di Vaikra viene chiamato Torat Kohanim, voglio dire le leggi della Keunah, perché sono tutte cose che riguardano la sacerdotia, Bet HaMikdash. Il libro di Bamidbar viene chiamato Torah Pekudim, il libro delle numeri, perché? Perché Amisra viene contato là tante volte. Il libro di Devarim viene chiamato Mishneh Torah, perché Devarim, le ultime parole che Moshe Rabbeinu parla prima di andare, una ripetizione su tutta la Torah. Invece il libro di Shemot viene chiamato Hasefer HaSheni, il secondo libro. E la domanda è perché ogni libro viene riconosciuto come un libro per sé, invece il libro di Shemot, che è vero che è il secondo libro, però viene chiamato il secondo libro. Il maestro libro di Shemot non è un libro per sé, è solo una continuazione del libro di Bereshit. Perché anche come inizia il libro di Shemot, Vele, che vuol dire Vele, la parola Vav in ebraico, quando si mette una parola, lettera Vav, prima una parola vuol dire che tu vuoi legare Davide e Moshe, quindi Vele, e questi sono i nomi di Bnei Israel. Ma sì, perché? Perché il libro di Shemot è una continuazione del libro Bereshit. La prima spiegazione che viene dato è che la creazione del mondo, che rappresenta il libro di Bereshit, non è venuto ancora al suo fine. Perché la creazione del mondo, qual era l'obiettivo della creazione del mondo? Non fu creato questo mondo per la Torah e per Israele. Quindi, fino a che la Torah non viene data nella Parashat Yitro, non siamo arrivati ancora alla creazione del mondo. E poi questo libro di Shemot è solo una continuazione del libro di Bereshit. Invece c'è chi dice no. Tu sai qual è la storia? Nel libro di Bereshit, Avraham Avinu in Brit Ben Abeterarim ha ricevuto una promessa. La promessa era così: le tue discendenti saranno schiavi per 400 anni e faranno lavorato per 400 anni, e dopo io farò uscire loro, e non solo questo, farò pagare il popolo che lo ha fatto soffrire, sì, e dopo usciranno con tanta ricchezza. Dio maestri, questa promessa non è avvenuta nel libro di Bereshit, perché Amsa divengono schiavi nel libro di Shemot. E non solo questo, è il popolo che ha fatto, che viene giudicato, gli egiziani, le 10 piaghe, nel libro di Shemot. E la ricchezza, che fra parentesi ci sono due interpretazioni, qual è questa ricchezza che fu promessa ad Abramo? C'è chi dice ricchezza, ricchezza, ognuno di loro è uscito con 90 asini pieni di soldi di oro. Però l'Alshe HaKadosh dice ricchezza vera non è materiale. La ricchezza vera che loro ricevono è la Torah. Quella è la ricchezza con che sono uscito grazie all'uscita di Egitto. Quindi dire maestri, il libro di Shemot non è terminato. Dove è terminato il libro di Shemot? Perché la promessa del primo Abramo è nel nostro libro. Però Tzadikin, oggi voglio approfondire un po' di più. E voglio vedere forse come questa parasha è una continuazione del libro di Bereshit, e non solo del libro per Bereshit, però la parasha di Bereshit. Però iniziamo con la storia di Moshe Rabbeinu. Finalmente viene nato Moshe Rabbeinu, che da adesso in poi, tzadikim, ogni parasha, tranne uno, si parlerà di Moshe Rabbeinu. Dovete sapere, così importante è questo uomo, è il nostro rabbino, il Rav, quello che è andato al cielo per 40 giorni, 40 notti per ricevere la Torah. E dice la Torah, nel libro di Shemot, ossia il libro delle nomi, nella parasha di Shemot, nella parasha delle nomi, Vayelech ish mi bet Levi, è andato un uomo della casa di Levi. Chi è questo uomo? Qual è il suo nome? Non si sa. Vayikach et bat Levi, e chi ha preso? La figlia di Levi. Chi è questa? Non si sa. Qual è il suo nome? Non si sa. Sì? Vatara Ishava Telet Ben, e lei è incinta e fa un figlio. Qual è il suo nome? Non si sa. Come si chiama? Non si sa. Non sapeva che fare, l'ho messo sul Nilo. Vatitazzava Chotome Rachok. È andata la sorella. Chi è la sorella? Non si sa. Per andare a vedere come sta il bambino sul Nilo. E quando va sul Nilo, chi arriva? La figlia del faraone. Come si chiama la figlia del faraone? Non si sa. Arriva la figlia del faraone. E l'ho preso. E viene la figlia, che noi sappiamo che è la sorella, e dice: ti porta qualcuno? Chi si porta? Non si sa. Per dare latte a Moshe? Non si sa. Chi è quello che viene? Non si sa. Dice, non si sa niente. Sì. È molto strano che nel libro delle nomi, nella parasha delle nomi, non ci sono nessun nome. Sì, un po' di paradosso. Apro un parentesi, noi sappiamo chi è il padre è Amram, perché nel parashot prossimo la leggiamo che questo padre era Amram, e la figlia Yocheved, e la sorella è Miriam, e il figlio viene chiamato Moshe Rabbeinu, che fra parentesi, è il nome di Moshe Rabbeinu non è il nome con chi lui fu nato. Ossia, quando fu nato Moshe, e hanno fatto, voglio dire la Mila, però non è vero, perché a Moshe Rabbeinu la Mila non fu fatto, Rigè è nato senza prepuzio, però comunque l'hanno nominato, noi la prima settimana, quando uno nasce si chiama il figlio, no? Non sappiamo. Sì, ci c'è Rashi, c'è Midrashim, per la Torah nero su bianco, noi non sappiamo come viene chiamato. E l'uomo Mosè, l'uomo che viene dato della figlia del faraone, quando lo fa uscire dall'acqua, che dice, poiché io l'ho fatto uscire dall'acqua, lo chiama Mosè Kimina Maid Meshitiu. E questa è la domanda, perché? Perché l'uomo della casa di Levi è la figlia della casa Ish, e l'uomo di Levi è la figlia di Levi. La prima risposta, dice il Maharal, tu sai perché non ci sono nomi? Perché tu devi sapere che Moshe Rabbeinu non è nato Moshe Rabbeinu né grazie a suo padre né grazie a sua madre. C'era destinato nel cielo che deve nascere quello che deve salvare il popolo ebraico. E quell'uomo che sarà uomo grande, che sarà il nostro rabbino, deve nascere, solo una condizione deve essere, che deve nascere nel tribù di Levi. Perché deve nascere nel tribù di Levi? Perché il tribù di Levi era solo il tribù che non fu sottomesso alla schiavitù, era solo il tribù che non ha fatto, diciamo, che non è sceso in spiritualità. E dire alle maestri, e questa è una cosa importante, dire ai maestri, l'uomo deve sapere che Moshe Rabbeinu non è nato perché suo padre era Amram e né perché sua madre era destinato di essere nato. Ed è qui dice la Gemara, qualsiasi uomo deve sperare di essere come Moshe Rabbeinu. Un Moshe Rabbeinu non può essere, però come Moshe Rabbeinu ognuno di noi può essere. Però anche Chas v'Shalom, ognuno di noi può essere come Yerovam ben Nevat, questo re che ha fatto fare a tutto il popolo ebraico idolatria, che ha messo idoli, che ha chiuso le strade a Gerusalemme. Dire ai maestri, non c'è scritto chi è il padre. Seconda risposta. Dire ai maestri, c'è qualcuno che non vuole che questo figlio nasca. Chi non vuole che Moshe Rabbeinu nasca? Il maestro è il Satan. Eliezer non vuole che nasce questo Moshe Rabbeinu che deve portare salvezza. E a volte quando un'anima grande deve scendere al mondo, che fa Kadosh Baruch Hu, che così il Satan si confuso? Lo nascondo, sì. Immagino che io devo trasportare soldi. Se io trasporto soldi in una macchina che è fatta per trasportare soldi, a tutti che vedono questa macchina, che sanno, dentro a questa macchina sono queste macchine speciali, no? Brinks, c'è tanta soldi. Però se io sono saggio e io non voglio che mi prendano e mi rubano i soldi, se io prendo una macchina così vecchia, così che non è, nessuno dice, ah, forse in questa macchina stanno trasportando soldi. Cioè così fa Kadosh Baruch Hu con il Satan. Dice, questa anima grande, se lui lo porta con la macchina speciale, con genitori speciali, con cose speciali, e Satan subito capisce. Ma questo dice l'Or HaHaim HaKadosh, parentesi, che David HaMelech da dove è uscito? David HaMelech è uscito di incesto di Lot, che ha avuto rapporti con una delle sue figlie, e là la discendenza è venuta da David HaMelech. Perché? Perché quando esce un'anima speciale si deve nascondere. Quindi qui si gioca nascondino con il Satan dall'inizio di Mosè fino a che lui ha 80 anni, perché quando Mosè per la prima volta arriva al faraone ha 80 anni, si gioca nascondino. All'inizio non si dice il suo nome, non si dice il nome, lascia fare padre chissà, madre chissà, è nato così un niente. Appena nasce dice Kadosh Baruch Hu al Satan, non avere paura, lo mettiamo sul Nilo, dice, ah, adesso morirà sicuro. Adesso chi lo prende del Nilo? La figlia del faraone, ossia l'uomo più impuro d'Egitto, l'idolatro più grande, uno che ha proclamato stesso Dio, la sua figlia ha preso questo animo, va bene, che può uscire da un uomo che cresce nella casa del faraone. Appena scappa dalla casa del faraone, dove arriva questa anima? Alla casa di Itro. Chi era Itro? Anche Itro, stessa cosa, capo idolatro del mondo, dice maestro, non c'è una idolatria che lui non ha fatto. In altre parole, fino a che Hakadosh Baruch Hu si rivela a Moshe Rabbeinu al rovetto, il Satan che vede la storia di fuori, o qualsiasi uomo che vedrà la storia di fuori, dice: Moshe, chi sarà? Sarà un nessuno. Che può uscire da un uomo così, cresciuto nella casa del faraone, e dopo cresciuto nella casa di Itro? E dice: ma sì, per questo tutto è nascosto. Hakadosh Baruch Hu non vuole che il Satan arriva e fa qualcosa. Però c'è una cosa qui proprio profonda. E voglio un po' approfondire. Yocheved, abbiamo detto qui, Yocheved, che è la figlia che viene chiamato Bat Levi, la traduzione letterale di Bat Levi è la figlia di Levi, perché Chevedemet è la figlia di Levi. Lei quanto anni ha quando nasce Moshe Rabbeinu? 130 anni. E noi sappiamo che questa è una cosa molto strana. Per questo anche le maestre dicono che sì, noi vediamo bene. C'è scritto che ha preso un uomo della casa di Levi, e ha preso non una donna, perché se io dice Ishmi Bet Levi, è l'uomo della casa di Levi, deve dire Isha de Levi. Però non si dice la parola Isha, che voglio dire figlia, scusa, che voglio dire donna. Invece veniva usata la parola Bat, che voglio dire Bat. Bat voglio dire esattamente questo, Bat voglio dire che è una figlia. Dice le Rashi, dice qui, perché viene chiamato Bat? Che chazra le Nerutea, che vuol dire che chazra le Nerutea? Anche che lei aveva 130 anni, succedono miracoli, è diventata da nuovo una ragazza. Cosa dice Rashi? Se non viene chiamata la donna di Levi, viene chiamato Bat Levi. Quanto anni aveva Yocheved? È molto semplice. Se noi diciamo che Yocheved è nato alla entrata di Egitto, perché quando si parla delle 70 che sono sceso a Egitto, vede, Shemot Bnei Israel, Abayim Mitzrayim, là viene preso in considerazione Yocheved. E noi sappiamo che Mosè aveva 80 anni quando è arrivato al fronte del faraone. E noi sappiamo che la schiavitù ha durato 210 anni. È molto semplice. 210 anni meno 80 anni di Mosè, questa è la matematica che fa Rashi qui. Arriviamo a 130. Yocheved aveva 130 anni. E adesso io vi chiedo, perché la Torah non ci racconta di questo miracolo? Su Sarai Menu, che Sarai Menu aveva 90 anni, la Torah racconta che lei aveva 90 anni, è riuscito a entrare incinta. Perché la Torah non racconta qui di questo grande miracolo? C'è chi dice che beh, c'erano così tanti miracoli, perché ogni donna quando partoriva, quanto figli aveva? 6 figli. Shisha Bekeres Echad, era un miracolo uno dopo l'altro. Che già il fatto che lei aveva 130 anni non è così importante. Però tzaddikin, dove troviamo questo 130? Poi questo 130 è particolare. Dove nella Torah troviamo per la prima volta questo numero 130? As noi per la prima volta dove lo troviamo? Lo troviamo nel libro di Bereshit. Chi aveva 130 anni e ha fatto anche un figlio? Adam. Adam Arishon. Sì, dopo di fare Caine e Abel, che l'ha fatto il primo anno della sua vita, c'è chi dice addirittura nella prima settimana, c'è chi dice nel primo giorno che fu creato, c'è una discussione esattamente quando fu creato Caine e Abel, quando furono fatti. 130 anni dopo, chi fa? Fa un figlio che si chiama Shet. Quindi Adam ha 130 anni, quanti anni aveva Chava? La stessa cosa, no? Uno che ha lo stesso giorno. Quindi Adam aveva 130 anni e Chava aveva 130 anni. E il Chikre Lev dice che c'è una grande somiglianza a Chava e Yocheved. O che Chava aveva 130 anni, Adam, Yocheved aveva 130 anni. Shet è il terzo figlio, perché c'era Cain, Evel, Ished, e Moshe Rabbeinu è il terzo figlio, perché c'è Aaron, Miriam, e dopo c'è Miriam, Aaron e Moshe. Non solo questo, tutti e due sono distaccati dalle loro mogli prima di portare il terzo figlio. Noi sappiamo che Amram, il padre di Moshe Rabbeinu, ha divorziato Yocheved. Perché? Perché c'era un decreto. Ha detto al faraone: qualsiasi uomo che nasce deve essere ucciso. Ha detto: che senso c'è essere sposato se non posso portare figli? Quindi si è divorziato. Quando si è divorziato, chi ha portato a loro di risposare? Una donna. Chi è questa donna? Miriam, la figlia. Ha detto la figlia Amram: tu sei peggio del faraone. Faraone voleva uccidere solo i maschi, tu vuoi uccidere anche maschi, anche femmine. Messi con Adamo è successa esattamente la stessa cosa. Adamo Arishon, dopo il peccato dell'albero della conoscenza, si è distaccato dalla sua moglie per 130 anni. Dice la Gemara: 130 anni Adamo Arishon non ha avuto rapporti con sua moglie, 130 anni ha fatto digiuno, non di 24 ore, digiuno fino alla sera, per 130 anni ha digiunato come un grande Ramadan, come che noi facciamo nei digiuni di Asra Betevet, 130 anni. Ma sì, 130 anni non era con sua moglie. Fino a che è successo? Sono arrivate due donne che l'hanno convinto a rifare figli. Chi sono queste due donne? Si racconta che Lemech aveva due mogli, Hadad e Zilla. E Hadad e Zilla hanno sentito da un profeto che deve essere un diluvio. Hanno detto al suo marito: marito mio, si deve essere un diluvio e tutti devono morire. Non fa senso, noi non vogliamo più fare figli. detto, a lei mi basta, non ci facciamo finito. Che si fa quando uno ha un problema con la moglie e non si sa sistemare? Si va al rabbino. Va bene, andiamo a parlare con il rabbino. Chi era il rabbino? Adam Arishon era ancora vivo. Adam, le mie mogli non vogliono fare figli. Hanno paura del diluvio. Ha detto Adam a loro, non potete. Voi dovete sapere, Ucciani Mitzah, la prima Mitzah che fu dato a Adam, la prima cosa che dice a Kadosh Baruch quando sono creato, purificate, dovete fare figli. Quindi chi ti dà diritto a non fare figli? Hanno detto queste due donne a lui, scusa, e chi ha detto a te 130 anni che non hai fatto figli con Havà? Ha detto Adam, va bene, avete ragione. E che ha fatto? Si è rimesso Bechazara, insieme un'altra volta con Havà, e ha fatto quando aveva 130 anni questo terzo figlio che si chiama Shet. Quindi vediamo che c'è un grande legame, sì, tra Havà, Adam, che hanno fatto Shet, il terzo figlio, e Moshe Rabbeinu. Però c'è ancora di approfondire ancora di più su questo legame. Adam Arishon, abbiamo detto, tre cose non ha fatto. Non ha avuto rapporti con sua moglie per 130 anni, ha digiunato per 130 anni, e un'altra cosa che lui ha fatto, ha messo un vestito di Zeretena, dei fighi, che fa male al corpo, un tipo di albero che con le pine sul vestito questo per 130 anni ha avuto. Quindi ha sofferto che non ha mangiato, ha sofferto che non ha messo vestito e ha sofferto che non ha avuto per 130 anni rapporti. Ine Maxi, perché queste tre cose furono scelte? Il motivo principale è che Adamo Arishon ha pensato che lui ha fatto un grande peccato. È davvero che lui ha fatto. Lui ha portato la morte al mondo. Kadosh Baruch Hu ha detto, il giorno che mangerai di questo albero, morirai. Adamo Arishon aveva bisogno di vivere eterno. Il fatto che lui ha mangiato, che ha fatto, ha portato la morte. Le maestre del Kabbalah insegnano che lui ha disonorato HaKadosh Baruch Hu, è andato contro HaKadosh Baruch Hu. Chi viene chiamato HaKadosh Baruch Hu? Il maestro HaKadosh Baruch Hu viene rappresentato con la Aleph. La Aleph, che è la prima lettera dell'Aleph Bet, che è anche la parola Elohim, che è il nome di HaKadosh, è scritto con la Aleph. Anche il nome Amonai è scritto con la Aleph. E ci sono tre Aleph che lui ha danneggiato, sono cose spirituali, vediamo se io riesco a spiegare. La prima cosa, la parola Adam, se tu togli la prima Aleph della parola Adam, che parola rimane? Rimane la parola Dam, che vuol dire sangue, e che noi sappiamo che sangue rappresenta la morte, però rappresenta anche le maledizioni che furono date a Havà, o che la donna all'inizio non aveva mestruazione. All'inizio, dice il Midrash, uno andava con suo marito. Nello stesso momento usciva un bambino, non c'era il processo della gravidanza, del 9 mesi, del ciclo, tutte queste cose non faceva parte. I maestri, tu sei andato contro l'Alef di HaKadosh Baruch Hu, quindi hai perso l'Alef del tuo nome e è rimasto Dam. La seconda parola che tu sei andato contro, noi sappiamo qual è il sigillo di HaKadosh Baruch Hu, qual è il sigillo di HaKadosh Baruch Hu, la parola Emet, la parola verità. Sei andato contro la verità, hai fatto togliere l'Alef dalla parola Emet. Quali sono le parole che rimangono se togliamo la Aleph della parola Emet? Rimangono due lettere, le lettere Mem e la Taf, vuol dire Emet, morto. Quindi andando contro la verità, hai tolto l'Aleph di Emet, sei rimasto con la morte, hai portato la morte al mondo. E il terzo Aleph che tu hai danneggiato, dire maestri, è l'Aleph del nome Amonai. Sì? Adon, non vuol dire pronunziare, però Adon, sì? Se tu fai uscire la Aleph di questo nome, che è il nome che noi scriviamo e non pronunziamo, rimane le lettere Daled Nun Yud, che formano la parola Din, giudizio. Quindi hai tolto tre Aleph, l'Aleph di Adam è rimasto il sangue, l'Aleph di Emet è rimasto la morte, l'Aleph della parola Amonai è rimasto il giudizio. Il maestri, lui voleva sistemare la Aleph. Come si scrive la lettera Aleph? Se noi scriviamo la lettera Aleph, la parola Aleph, esce la Aleph, la Lamet, sì, e la Pei. La Aleph è Achila, mangiare, quindi non ha mangiato. La Lamet di Aleph è la parola Levush, vestiti, non ha messo vestiti. E la Pei, sì, Rishut, distaccare della moglie. E per questo Adam Arishon ha cercato di distaccare di queste tre cose. Per poter sistemare, cercare di sistemare, che lui ha cercato di sistemare? Ha cercato di sistemare tutti i danni che lui ha fatto nel mondo spirituale. E per questo, dopo 130 anni, Quando lui è ritornato a Hava, che ha fatto? Ha fatto una figlia. Come si chiama questa figlia? Si chiama Shet, questo figlio. E questo anche questi 130 anni, non per niente è 130 anni. Perché dove troviamo il concetto di 130? Tutto il peccato di Hava era 130. Come è iniziato il peccato? Il primo peccato, Hava, perché ha mangiato dell'albero? Perché hai dato a mangiare? Dice la Torah, Vatere Aisha Ktovu, e la donna vide con i suoi occhi che questo albero era un albero buono. Dice, Ta'ava, dice, è un godimento per le occhi solo vedere la frutta. Quindi dove era il peccato? Il peccato è negli occhi. Come si dice occhio in ebraico? Ain. La parola Ain è il suo numero con valore con i 130. Quindi non basta 130, 130 sono gli occhi di Chava che hanno fatto? Hanno peccato. Ovviamente dovete sapere, tzadikim, che non solo questo, il peccato degli occhi continua. Perché le maestre dicono che Moshe Rabbeinu, lui è una reincarnazione di tre persone. Moshe fa l'acronimo di Moshe. E la mem di Moshe, la Shin e Shet, chi è Shet? È il stesso figlio di Chava, oh, questa è l'assimilazione tra Chava e Shet di Moshe. E il terzo figlio è Hevel. Anche Hevel è il fratello di Cain, perché è morto? Tutto ci guarda peccati con l'occhio, solo un peccato molto diverso. Ma noi sappiamo tutta la storia che la Torah racconta, che c'era gelosia tra Cain e Hevel e Cain ha ucciso Hevel. Questo è il motivo materiale perché Cain ha voluto uccidere Hevel, era geloso, sia il Midrash che dice perché aveva una sorella di più, una moglie di più. E tutti i Midrashim che vengono portati là. Però noi sappiamo che dietro quel stesso motivo materiale sempre ci deve essere un motivo spirituale. Qual è il motivo spirituale perché Hevel è morto? Ossia, capisco il suo fratello che aveva gelosia, però qual è la colpa di Hevel? Dove la trasgressione di Hevel? Dove il sbaglio che ha fatto Hevel? Quindi, le maestre, il sbaglio di Hevel è che quando Hevel ha portato un sacrificio, e questo sacrificio fu accettato, non come il suo fratello che non fu accettato, perché Evela, che lui era un pastore, ha portato l'animale più bello, sì, la lana più bella. Invece Cain ha portato così le cose della terra, perché lui era un agricoltore. Quando Evela ha portato questa lana, è sceso a Kadosh Baruch Hu, è sceso la Shekhinah per prendere il sacrificio. Evela ha guardato. C'è scritto, Velo irani Adam vachai, e l'uomo non mi può vedere rimanere vivo. Quindi Evel ha guardato dove non ha potuto guardare e per questo è morto. E per questo Cain l'ha ucciso. Quindi Evel dove era il suo peccato? All'occhio. Chi ha voluto sistemare il peccato di Evel? Yitzhak. Anche Yitzhak, quando Avram Avinu prende Yitzhak e lo sacrifica, viene messo che le cieli si sono aperti. Tutto il mondo spirituale era zitto guardando come mai. Il padre riuscirà a uccidere il suo figlio Isacco, Avraham Avinu riuscirà a fare questo. I maestri, gli angeli si sono come frenati per un attimo, non potevano muovere, tutti guardare. Lui riuscirà a uccidere il suo figlio? In questo momento, i maestri, il cielo si è aperto. E Isacco ha guardato, non poteva guardare. E anche Isacco è morto subito, perché secondo il Midrash, Avraham ha ucciso Isacco. Secondo questa interpretazione, non è che Yitzhak è morto perché Avram l'ha ucciso. Yitzhak è morto perché ha guardato dove non poteva guardare. Chi finalmente ha sistemato? E fra parentesi, quanto anni aveva Yitzhak quando viene sciartato? 37. 37 fa il numero cabalistico di quale nome? Di Hevel. Hevel è 37, Hei è 5, Bet è 2. La mette 30, as Hevel è 37. Per questo Yitzhak, quando aveva 37 anni, a Kadosh Baruch Hu ha voluto che lui ripara Hevel, non guardare la Shekhinah. Però ha guardato. E finalmente chi è riuscito di sistemare questo peccato? Moshe. Perché quando a Kadosh Baruch Hu si appare nel rovetto, Vassar lirot, Moshe Rabbeinu non guarda. E Moshe Rabbeinu ha sistemato il peccato di Hevel. Ma parentesi, voi dovete sapere che gli episodi del rovetto che c'è con Moshe Rabbeinu, noi ne leggiamo così, che lui ha visto il rovetto che brucia e si è avvicinato, ha tolto le scarpe, Moshe, Moshe, come si insegna al Gan, però voi dovete sapere che qui è la rivelazione di Moshe, qui Moshe Rabbeinu riceve forze spirituali che noi non possiamo immaginare. Voi dovete capire che fino a questo momento, come che mi avete detto prima, Moshe fu nascosto anche da se stesso. Moshe stesso non ha capito chi era. Perché non è basta nascondere Moshe del Satan, perché se tu vuoi giocare sul Satan, deve anche che l'uomo stesso non capisce chi è. Quindi Quindi Mosè crescendoci nella casa del faraone, crescendo nella casa di Etrò, anche tutti e due idolatri, tutti e due gente che erano molto malvagi, almeno all'inizio Etrò ha fatto ciubà, però all'inizio almeno quello sembrava un uomo di niente, cresciuto nel niente, nel posto più materiale, più impuro che esiste. Tutti e due erano gente molto ricca, anche molto benestante. E là nel rovetto c'è una rivelazione spirituale, è il fuoco della Bat Esh. E il Rashi Astrofoli dice una cosa interessante. L'abbat esce vuol dire il fiamma del fuoco. La parola fiamma vuol dire belabat, che sono tre lettere, la lame, la bet e la taf. Se noi prendiamo la nome Mosè e prendiamo il nome di Mosè, Shet Yevel, che sono le tre che sono reincarnato, tutte le lettere, mancano tre lettere. Per Mosè, per avere il nome Hevel, manca la bet e la lamed, e per Mosè avere la Shet, manca la taf. Insieme fa la parola la bat fiamma. Quindi la parola fiamma sono le lettere che mancano a Mosè per arrivare a questi tre. Ci sono cose, tzadikim, anche io non capisco così tanto, però ci sono cose molto profonde là nel rovetto, una rivelazione, non solo una rivelazione di HaKadosh Baruch Hu, una rivelazione di Mosè, della comprensione della sua forza, sì? E anche questo noi dobbiamo capire. Fra parentesi, io vi ho detto che all'inizio c'è scritto è andato un uomo del tribù di Levi. Ha preso una figlia di Levi. Perché la Torah dice questo? Uno dei motivi è esattamente questo. Aveva paura a Kadosh Baruch Hu che Chas v'Shalom la gente faranno di Mosè un Dio, come che hanno fatto in altre religioni, sì? Dicendo che quello è figlio di fatto di Kadosh Baruch Hu. Se Kadosh Baruch Hu lasciate stare, non è fatto di Kadosh Baruch Hu. È andato un uomo del tribù di Levi, un uomo da corno e osse, ha preso una figlia di Levi e ha fatto Mosè Rabbeinu. Questo è uno degli altri motivi perché nei nomi in cui non sono scritti, per non, diciamo, associare Mosè a qualcosa di divino, no? Uomo terreno, uomo che è fatto di carne e ossa, anche che è andato 40 giorni al cielo, nessuno lo discute, non ha mangiato, non ha bevuto, anche che la Gemara che dice che della cintura in poi già era angelico, così tanto si è alzato spiritualmente, però all'inizio non c'è nessun dubbio, è andato un uomo, dice la Torah, un uomo fatto da carne, e ha preso una donna fatta da carne e ha fatto un figlio. Quindi questo è uno dei motivi perché la Torah non porta anche il suo nome. E anche qui tzaddikim c'è una cosa molto importante. Si racconta che un giorno quando Rabbi Akiva ha fatto una lezione, sì, i suoi alunni si sono indormito, sì. Fra parentesi, questa è una consolazione per tutti i rabbini, sì. A volte un rabbino parla e mentre che lui parla che vede? Vede che i suoi alunni dormono. Uno può dire, ah, va bene, si dormono, lo che io parlo non è interessato. Tranquillo amico, anche Rabbi Akiva, che io mi immagino che le lezioni di Rabbi Akiva devono essere una grandezza incredibile, no? La Torah racconta che quando Moshe Rabbeinu è andato al cielo per ricevere la Torah, ha visto che sulle lettere ci sono corone. Ha detto, queste corone che sono? Ha detto, ah, un giorno ci sarà un rabbino su una corona, sarà a raccontare così tanti segreti. Quindi sì, la lezione di Rabbi Akiva la gente poteva dormire. Quindi tranquillo, anche una lezione di un rabbino più basso di Rabbi Akiva si possono dormire. Così un giorno il Midrash racconta che Rabbi Akiva ha visto che la gente stanno dormendo, ha detto, chi in Egitto ha fatto 600.000 figli? Così ha fatto per svegliare loro. 600.000 figli? Una donna in Egitto? Sappiamo che una donna ha partorito 6 figli, questa storia la conosciamo. Però 600, sì, Rabbi Akiva, chi ha partorito 600.000 figli? No, tutti così, pensandoci, svegliandoci, chiacchierandoci. E tu Rabbi Akiva Yochevet, perché? Perché Moshe Rabbeinu di me sei così importante, se tu lo metti nella bilancia, lui ha la importanza di tutto Am Yisrael, la sua anima è grande come 600.000 anime, sì? E qualcosa dice Rabbi Akiva, c'era una donna che ha partorito 600.000, chi era? Era Moshe Rabbeinu. Stessa cosa Adam HaRishon. Adam HaRishon dice, maestri, lui includo tutto insieme. Per un tzadikim possiamo andare un po' avanti, questo 130 lo troviamo un'altra volta. Quindi abbiamo 130 di Adamo, abbiamo spiegato Mosè, la reincarnazione, tutti quanti, però dove c'è 130 un altro? E la maestra, un altro 130 è Yaakov Avinu. Quando nella parasha Yaakov, due parashot fa, no? Viene portato al faraone e il faraone lo chiede quanto anni ce l'hai? E dice io, le mie anni erano pochi. E Raim, la parola è cattiva, abbiamo parlato di questo, no? Abbiamo spiegato. Ragione perché Giacobbe è molto giovane, invece di vivere 180 come suo padre, per queste parole, che ha detto, Me'at v'Raim erano pochi e cattivi e male, sì. Quindi 130 anni aveva Yaakov. E adesso dobbiamo cercare qual è il collegamento. Qual è il collegamento a Adam HaRishon? Tzadikim. E la risa dice se è una cosa profonda, difficile per noi capire, che questi 130 anni che abbiamo detto che Adam si è distaccato di Chava per fare Teshuvah, lui ha fatto digiuno, abbiamo detto, anche non ha messo vestiti comodi, ha messo vestiti compini, che faceva soffrire, e anche si è distaccato della moglie. Le maestre dicono che la parte di digiuno va bene, è accettabile, un uomo che vuole digiunare per espiare, ovvio, un uomo non deve autodigiunare, che sono cose che deve chiedere a un rabbino, non è così facile. O Adam Arishon ha fatto, e il fatto dei vestiti va bene, ma chi ti ha dato permesso di staccare da tua moglie a 130 anni? Quando Kadosh Baruch Hu ti dice che tu devi purificare. E non solo questo dice la Risa al Porta del Zohar, che in questi 130 anni sono nati tanti demoni. E questo forse è il collegamento a Shovavim. Adesso entriamo in un'epoca che si chiama Shovavim, c'è tanta di allungare, tante lezioni, e anche se deve sapere chi è il pubblico, non tutto si può raccontare. Shovavim, adesso è l'epoca di questi parashot, fa l'acronimo Shovavim, Shmod, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Sono giorni che vengono usati per sistemare le peccati del giovanile, le peccati del Brit. Se mai si dicono che questi 130 anni per forza era distaccato dalla moglie. C'erano peccati, sì, non volontariamente, ovvio che non possiamo pensare volontariamente, però involontariamente se è successo. E mai se questi gocce hanno creato demoni, che dice la Risa che questi gocci sono la generazione che fu reincarnato in Egitto. Se tutti questi anime che erano schiavi in Egitto, sono cose alte per capire, sono questi gocci che hanno perso in questi 130 anni. E adesso possiamo capire, dice Jacob Avinu, io sono il Tikkun di Adam Rishon. Dove sappiamo che Jacob Avinu è il Tikkun di Adam Rishon? Ma racconta che un giorno Rabbi Bana, un grande Tanà, è entrato nella grotta della Machpelah e là lui ha visto Jacob Avinu, perché nella grotta della Machpelah, tu devi sapere, c'è una discussione se è una stanza dopo una stanza sotto una stanza. Quindi in una stanza abbiamo le Avi, Avraham, Yitzchak, Jacob, con Sara, Rivka, Ilea, Rachel no, Rachel fu seppellita nel cammino, e nella seconda abbiamo Adam Rishon e Chava. Questo viene chiamato Marat HaMachpelah, la parola Machpelah viene da parole doppia. C'è chi dice, discussione tra i rabbini, che c'è prima Avraham, Yitzchak, Yaakov, e se tu entri più profondo c'è un'altra stanza che è Adam Rishon, e c'è chi dice no, è piano sotto, invece una stanza dopo è un piano sotto. Primo piano hai Avraham, Yitzchak, Yaakov, e sotto di loro c'è Adam Rishon. Comunque non importa, dice la Gemara, che Rabbi Bana è entrato e lui ha visto Yaakov Avinu, e voleva entrare ancora più profondo o basso, dipende secondo quale interpretazione andiamo, e ha visto il talone di Adam Rishon. E dice che il talone di Adam Rishon ha dato più luce del sole, ossia il sole sembrava oscuro, paragonato al talone di Adam Rishon. E che lo ha detto? E ti ha detto, stop! Tu hai visto la mia vista, la copia della mia vista. Non ti faccio vedere la mia vista. Dice, chi è la copia della mia vista? La copia della mia vista è Yaakov. La mia vista stesso è Adam Rishon. Dice Kadosh Baruch Hu, Yaakov, che la copia della mia vista, che la vista è Adam Rishon, non ti faccio vedere. Quindi vediamo che Yaakov è collegato a Adam. Dice a Yaakov, tu sai perché 130 anni le mie giorni erano pochi e Ra'im, usa la parola Ra'im, Ra, vuol dire male. Dove nella Torah troviamo la parola Ra? A Sadiki, noi la parola Ra per la prima volta, così, senza spiegazione, troviamo con le figlie di Yuda. Quando Yuda, Er ve'Onan, si sono sposati con Tamar, Er si sposa con Tamar, diceva Yas Ra bene Hashem, e lui ha fatto lo che è male nel occhio di Hashem. E la Torah non ti spiega qual è il male che lui ha fatto nell'occhio di Hashem, ma Rashi spiega che non ha seminato come deve, ha spiegato, sì, senza allungare troppo, perché non sappiamo mai, è il pubblico che sta ascoltando, però questo è il peccato del giovanile, il peccato di Brit. E stessa cosa ha fatto Onan, quindi dire ai maestri, io 130 anni ho sofferto per sistemare le 130 anni di Adam Rishon, perché Adam Rishon 130 anni si è distaccato di Chava. E per questo, subito dopo questi 130 anni, iniziano 17 anni. 17 anni fa la gematria di Tov, che Tov è esattamente il contrario di Ra, di cattivo. Perché dopo di aver sistemato questi 130 anni, dove è arrivato? È arrivato al Tov. E anche questo tzadikim è tutto legato all'occhio. Tutti questi peccati di solito dove arrivano? Dall'occhio, come si svolta tua, chelevachem, vacheinachem, cioè maestri, gli occhi vedano, e il cuore vuole, il corpo fa quello che non deve fare. E comunque dire ai maestri che questo è il tikkun, che abbiamo detto che l'occhio è la gematria 130. E dove questo tikkun sembrava, è arrivato al suo fine, sembrava, al monte di Sinai. Qual è il numerico valorico della parola Sinai? 130. Sembrava che l'Ain che ha visto Chava, l'albero della conoscenza, Vateret Haetz Ki Tovu, l'ha visto, sembrava che era sistemato. Poiché la morte è andata via, l'Alef è ritornato a Met, quindi abbiamo Emet, che è la Torah che fu dato grazie alla Torah, Moshe Emet, è tornato Emet. Abbiamo detto che quando Adamo ha scelto il peccato, ha tolto l'Alef della parola Emet, è rimasto con la Met, che è la morte. E per questo Adamo Rishon fu punito di morire insieme con Chava e tutta la sua discendenza. Quando la Torah fu dato, fu sceso, risceso la Emet, la Aleph fu legato da nove della parola Emet, e basta. Se non era per il vitello d'oro, la morte aveva bisogno di sparire dal mondo. Come che ci sarà Bezrat Hashem quando arriverà Mashiach Tzidkenu. Quindi vediamo, Tzadikim, che tutte queste cose, Bimera Bimenu, tutte queste cose sono tikkunim, e noi dobbiamo fare tutto questo, anche noi abbiamo la forza, facciamo parte di questi tikkunim. E come si fa? Si fa attraverso la Torah, attraverso Emet, attraverso HaKadosh Baruch Hu, perché se noi facciamo entrare l'Alef, che HaKadosh Baruch Hu rappresenta l'Alef, la Shekhinah, l'Ufo Shel Olam, quando prendiamo la parola Din, che è il giudizio, però leghiamo questo a HaKadosh Baruch Hu, esce il suo nome, Amonai, sì? E se noi prendiamo la parola morte e la leghiamo a HaKadosh Baruch Hu, esce la parola Emet. E se prendiamo la parola sangue, che è Dam, che anche è negativo in questo senso, e lo leghiamo alla Aleph, ritorniamo a essere Adam, come che aveva bisogno di essere all'inizio. E questo perché noi, cioè, noi facciamo Shema Yisrael, diciamo Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ma se Hashem è unico, per favore, facciamo ritornare tutti le Aleph, tutti questi Aleph e la comprensione di Hakadosh Baruch Hu, bene, che i maestri dicano che la lettera Bereshit, perché la Torah inizia con la lettera Bereshit? Perché noi siamo il Bet, invece l'Aleph chi è? L'Aleph è Hakadosh Baruch Hu. Se tu vedi bene la lettera Bet, come viene scritta? La lettera Bet ha dietro, sì, sotto, ha un punto che va attraverso dietro, sì, la Bet, sì, è una linea sopra, una linea sotto, una linea nel mezzo. Però alla destra c'è una piccola così coda che esce. Ma sì, la Bet ha un coda che esce a dietro, perché? Perché la Bet deve sempre guardare la Aleph. Questo è il tuo lavoro dell'ebreo. L'ebreo deve sempre guardare la Aleph, deve sempre ritornare all'Aleph, deve sempre vedere HaKadosh Baruch Hu. E per questo Tzadikim, come che noi vediamo, abbiamo un po' toccato, però c'è ancora tanto approfondire su queste cose. E ogni cosa è legato, ogni cosa succede per una cosa, dove Adam è per Adame, e Yitzhak, Yevel, Moshe, Yaakov, e tutto è legato, e Sinai, Chava. E per questo Tzadikim, perché noi dobbiamo rafforzare la Emunah, perché noi adesso basta, siamo arrivati quasi là. Mashiach arriverà ogni momento, siamo arrivati proprio al fine, chissà che anime abbiamo, chissà che tikkunim siamo rimasto. Tu devi sapere che quando si prende l'oro, e l'oro quando viene uscito dalla terra non è puro, sì? Non è 24 carat o 22 carat, no, quando fai uscire della terra, e l'oro è con tanta polvere, con tanta sporcizia, e so come si fa per purificare, si scalda l'oro. E ogni volta che si scalda l'oro si pura di più. E più che fai scaldare l'oro, più volte che tu la fai pulire. Quindi che sta facendo HaKadosh Baruch Hu? HaKadosh Baruch Hu, quando Adamo Rishon ha fatto il suo peccato, e l'oro si è sporchetto, l'oro puro, che è l'anima di Adamo Rishon, non possiamo neanche immaginare che è, si è mischiato con tutta la cattiveria, quindi questo oro è divenuto tutto sporco. E ogni generazione un po' si brucia attraverso. Sì, non è facile, non è facile, Baruch Hashem, però ringraziamo Hashem per tutto. E al fine che è rimasto? Al fine è rimasto la sporcizia, che è il più difficile da distaccare. E queste sono le anime del fine prima del Mashiach. E poi si dice la risa, sentite questo. Una piccola mitzvah delle ultime generazioni vale come 1000 mitzvah della prima generazione. Perché? Perché la prima generazione tutto era chiaro, hanno visto HaKadosh Baruch Hu, hanno parlato, profezia, eccetera, eccetera. Però noi, nelle ultime generazioni, ogni mitzvah, uomo deve aggrappare. Non potete immaginare con una mitzvah il più piccolo possibile che cosa noi stiamo facendo, che cosa stiamo sistemando. E poi questo Tzadikim, da un lato sì, c'è un prezzo, sarà l'ultima generazione, più lontano possibile dai profeti, più lontano possibile del Bet HaMikdash, più lontano di questa illuminazione, di questo Ora Ganus, però dall'altro lato questa lontanezza è la nostra fortezza, perché qualsiasi cosa che faremo e che stiamo facendo, quanto valore ha negli occhi di HaKadosh Baruch Hu? Quando un uomo che sempre si comporta bene, quando un padre ha un figlio che si comporta sempre bene e questo figlio fa una cosa buona, va bene, è un uomo, è un figlio bene, che vogliamo, non viene riconosciuto. Ma quando un figlio che è un po' allontanato fa una cosa bene, wow, vedi questo figlio che è allontanato, lui ha fatto questa cosa, quanto questa cosa fa piacere al padre, molto di più di questo uomo che era sempre vicino. E questo è quello che dice la Gemara, Efoshe Baal Teshuva Umdin, Enza di Kim Lumim Cholim Lamod. Dove c'è un Baal Teshuva, uno che è venuto del sbaglio, e lui stesso ha capito che deve fare la cosa giusta, è molto più alto che sempre nato che era giusto. E questo concetto è la stessa per la nostra generazione. Che possa HaKadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, sistemare Tikkun, che possiamo riparare e perdonare, basta, non vogliamo più né il peccato di Adam, né il peccato di Vitello d'Oro, né il peccato di Yosef, già abbiamo pagato, abbiamo già sofferto, abbiamo già, basta, vogliamo Mashiach Tzidkenu, come dicono i maestri, we want Mashiach now, vogliamo adesso il Mashiach, non vogliamo niente di più. Shabbat Shalom.